Ieri si è fatto un consiglio europeo sul quale si sarebbe dovuto parlare dei fondi europei, della difesa europea, insomma delle cose che ben conoscete riguardo alla difesa europea, e non si sono messi d'accordo su nulla se non una dichiarazione di Orban che ha detto: mi complimento con Putin per le sue elezioni. Voi potete capire, arriva Orban che si complimenta per Putin per le sue elezioni all'interno di un'Europa che avrebbe dovuto decidere come fare una difesa comune con dei bond comuni per potersi difendersi da Putin. Beh, insomma, devo dire che è un bel casino, ovviamente, mettere d'accordo questa Europa e far sì che l'Europa sia, non dico unita, ma almeno convergente verso qualche cosa. Il Messaggero, unico giornale in Italia, racconta invece di un rapporto dei servizi segreti europei, non meglio identificati, che dicono che Putin starebbe preparando la guerra all'Occidente. Così, una cosetta delicata, è l'apertura della prima pagina del Messaggero, e dice che e mirerebbe alla Finlandia. Intanto ringrazio Mauro Canali che mi ha detto, ho capito forse chi sei, ci siamo visti ieri sera con Luigi Mascheroni per fare la presentazione del libro, che non ne faccio più, l'ho fatto per Luigi perché era l'ultima che dovevo fare, ma se no qua non ho tempo di respirare. Comunque, la questione degli 007 europei che starebbero pensando che Putin voglia attaccare e in specifico mirerebbe alla Finlandia, beh, sarebbe una cosa clamorosa, anche perché c'è un piccolo dettaglio che voi tutti conoscete, e cioè che se Putin dovesse attaccare un paese della NATO, a quel punto la NATO dovrebbe intervenire, e il dato fondamentale è che l'Ucraina non era la NATO e che la NATO si stava pericolosamente avvicinando troppo alla Russia, motivo per il quale alcuni sostengono che Putin abbia attaccato l'Ucraina. Ma non è questo il tema della giornata. Il tema della giornata è sostanzialmente aspetta, vinse Consentino come capolista nel collegio Isole. Caro, hai deciso di candidarti, ma qua la campagna non la puoi fare. Nessuno che si candida per qualsiasi partito fa campagna elettorale durante la zuppa di porro. Direi che è l'ABC, no, del nostro vivere insieme. Poi c'è una seconda notizia, oltre a quelle fondamentali, ovviamente, di politica estera dell'Europa che vi ho appena detto, e la seconda notizia riguarda, secondo me, fondamentale, il sequestro di mi sembra una decina di milioni a Marcello Dell'Utri. Allora, Marcello Dell'Utri 10 anni fa fu condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, reato che non esiste nel nostro codice, come molti da Fiandaca in poi hanno detto, ma per la quale lui è stato condannato. Adesso gli sequestrano 10 milioni, mi sembra 6 milioni e mezzo li sequestrano direttamente a lui e alla moglie con cui si è separato, e 3 milioni e mezzo ha per Silvio e Marina Berlusconi, che non si riesce a capire a quale titolo, forse perché figli del cavaliere, gli sequestrano questi 3 milioni in conto di Marcello Dell'Utri. Siamo alla follia più totale. Voi dovete sapere, e me ne stavo occupando prima che mancasse il presidente Berlusconi, che i giudici di Firenze sono convinti che Berlusconi sia stato il mandante delle stragi di Palermo, sia il mandante delle stragi del 93, che lui abbia fatto queste stragi. E tutto questo nasce, lo ricorda oggi una folle ricostruzione sul Corriere della Sera, dal fatto che un pentito, uno dei più inaffidabili pentiti, abbia detto: per Dell'Utri la cosa migliore sarebbe boom, come per dire una bomba, e hanno legato questa dichiarazione carpita a un pentito che fingeva di non sapere di essere intercettato in carcere. Hanno attribuito a questo boom fatto da Graviano, l'hanno attribuito tutta questa storia per cui Berlusconi e gli altri sarebbero i mandanti delle stragi di mafia dei 30 anni fa, esattamente come Stato Mafia, che è diventato zero. Hanno rotto i coglioni a Mori ed è diventato zero. Berlusconi muore, Dell'Utri viene ancora indagato da Firenze, guarda caso da Firenze, continuano a Firenze a indagarli perché non hanno meglio di fare se non indagare il signor Dell'Utri e Berlusconi. E non riuscendo a trovare ciccia, cosa hanno trovato questi signori? Hanno trovato che Berlusconi ha prestato dei soldi a Dell'Utri. Come gliel'ha prestati i soldi Berlusconi a Dell'Utri per pagarsi gli avvocati, per pagarsi la vita, posto che quando tu sei sotto indagine per mafia non ti danno più un cazzo, non hai più una lira. Lo ricordo, amici miei, poi assolti anche a Milano da questa infamante accusa, non riescono più a vivere, non hanno le 1.000 lire per poter campare. Beh, Berlusconi ha prestato un botto di soldi a questo suo ex collaboratore, quello che si inventò Publitalia e quello che si è inventato l'inizio di Forza Italia. Poteva prestarglieli? Sì. Come gliela ha prestati? Con delle cassette di contanti mafiosi che gli ha portato a casa? No, con dei bonifici bancari. Gli ha dato un botto di soldi in bonifici bancari. È il minimo che Berlusconi potesse fare di riconoscenza verso l'uomo che gli ha creato l'azienda. Tra l'altro, quando Berlusconi muore, nel suo testamento c'è A. Dell'Utri, unico dei suoi collaboratori storici, un pezzo del suo testamento, un pezzo dei suoi soldi vanno a Dell'Utri per un motivo molto semplice, che Dell'Utri paga l'essere siciliano e dell'essere stato l'artefice di Forza Italia, paga per Berlusconi, e Berlusconi, che era uno riconoscente, gli ha dato questi soldi. Perché tutta questa pippa ve faccio? Perché secondo la procura e il GIP di Firenze, questi prestiti che Berlusconi ha fatto a Dell'Utri devono essere sequestrati. E sapete perché? Perché ci sarebbe una norma nella legge La Torre, una norma da cui nacque l'associazione mafiosa. Beh, questa norma prevede che quelli condannati per mafia per 10 anni non possono ricevere quattrini. Non è esattamente così, ma così la interpretano i giudici di Firenze, in virtù di quella vecchia norma, che è fatta quando non c'erano elettronica, conti correnti, bonifici istantanei, non c'era la tracciabilità con tutti quanti sistemi di tracciabilità che ben conoscete. Beh, insomma, con questa norma vanno a sequestrare i soldi a Dell'Utri. Peraltro, come dice nelle ultime 5 righe, io vi invito a leggere le ultime 5 righe del Corriere della Sera, sempre su quei soldi prestati da Berlusconi a Dell'Utri, beh, indaga la Procura di Palermo, e la Procura di Palermo dice non è lecito quello che ha fatto Berlusconi e non bisognava sequestrargli. Nel frattempo, beh, questa storia del blitz anarchico che avviene a Milano, a Malpensa, è una cosa da pisciarsi dalle risate, perché questi geni degli anarchici vogliono bloccare uno stupratore che noi stiamo mandando in Marocco, uno dei pochi che noi riusciamo a cacciare via a calci nel culo, no, con un biglietto di Air Maroc. E il biglietto di Air Maroc per portare questo stupratore nelle carceri marocchine si ferma a Malpensa, e a Malpensa arrivano gli anarchici contro l'estradizione di questo povero ragazzo, uno stupratore, però sbagliano aereo e liberano il marocchino sbagliato. Nel frattempo c'è tutta la vicenda di Bari, che voi ben conoscete. La vicenda di Bari è che hanno fatto 130 arresti. Quando io sento 130 arresti, blitz con 130 arresti, a me mi viene sempre, come posso dire, i brividi, perché spesso tra i 130 ci sono anche un bel numero di innocenti che verranno macchiati a vita per essere considerati mafiosi, perché hanno fatto parte di quel blitz che i magistrati hanno disposto. 130 arresti. Elisabetta, grazie per il tuo... Sì, ieri sera ero nel cavo dell'Aeronautica di Legnano, dove c'era tra l'altro anche il Rasciatano. Comunque, arrestano queste 130 persone e un gruppo di parlamentari della destra vanno da, come si chiama, dal Piantedosi, e gli dicono: bisogna indagare e vedere se sciogliere il comune di Bari per mafia. Una, secondo me, cazzata gigantesca. Mi stupisco come la destra, che fa la garantista e che ha subito a Reggio Calabria la stessa identica cosa, lo scioglimento di un comune appena vinto dalla destra per mafia, e poi dopo 8 anni sono stati tutti quanti assolti. Mi stupisco come la destra utilizzi questa norma orribile di scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose, a meno che non ci siano delle prove e delle evidenze, a 3 mesi peraltro dalle elezioni di Bari. Io la trovo una cosa mostruosa, mostruosa. Io non capisco come la destra ogni tanto faccia queste stronzate, perché il punto è: andiamo a vedere le indagini, andiamo a vedere chi sono i condannati, andiamo a vedere, e non fate Repubblica. Se fate Repubblica, toc toc, cari amici di destra, cercate di essere almeno come Repubblica. Invece voi non siete neanche come Repubblica, e oggi Repubblica di fatti che cosa fa? I voti dei clan alla destra, perché poi quando hanno tutte le intercettazioni e le cose, si vede che in realtà i voti di questi clan sarebbero andati a una consigliera che poi è stata eletta dalla destra, cioè da quelli che oggi vogliono lo scioglimento del comune. Questa signora, evidentemente, una volta che vince invece in comune la sinistra, da destra passa a sinistra con i voti dei mafiosi, presunti mafiosi, presunti voti. E c'è un'intercettazione in cui i due boss Parisi si parlano e dicono: tanto De Caro, il sindaco di sinistra di Bari, i voti non li prende. Adesso io non so cosa ci sia di vero o cosa ci sia di sbagliato, ma possono 4 parlamentari, 5 parlamentari di centrodestra ficcarsi in questa merda e cercare di lucrare politicamente dal fatto che vorrebbero che venisse sciolta per mafia una città come Bari, che non è il comune, diciamo da 20 abitanti. Ma questi sono pazzi, pazzi politicamente. Tra l'altro, oggi scopriamo sulla verità che la tira invece a destra, che ad essere infiltrata, ed è molto probabile perché lì c'è il business, sarebbero la municipalizzata, e la municipalizzata ovviamente è quella controllata dal comune, dalla gestione del comune. Allora io mi chiedo e vi chiedo, facciamo fare questa inchiesta, vediamo come va a finire questa inchiesta, ma a 3 mesi dalle elezioni pensare di sciogliere un comune come questo per mafia è una di quelle cazzate per cui vorrei che si alzassero i parlamentari del centrodestra, di Forza Italia, diciamo i liberali se ci sono, garantisti, e facessero capire che sono garantisti sia con Dell'Utri sia cazzo con De Caro, se no il loro garantismo vale una ceppa, chiaro? Vale una ceppa. Sciogliere il comune per mafia solo perché vi sta sui coglioni De Caro, vi può anche stare sui coglioni, ma mi sembra una roba da matti, o no? Vabbè, andiamo avanti. Nel frattempo continuano sti cazzo di cattivi maestri, centinaia di persone firmano contro questa follia antisemita che gira per le università, e qui c'è un'intervista fantastica di Ricolfi alla Stampa che dice: Torino razzista, il rettore è sottomesso. Il rettore non è che è sottomesso, è proprio totalmente passato, diciamo, per la spada del politicamente corretto. Nel frattempo nella scuola materna di Roma stanno facendo una cosa giustissima, oggi ce lo ricorda il Messaggero, i figli che un tempo rompevano i coglioni ai genitori portanti il regalino, no? Alla festa del papà ti portavano, non so, una tazzetta, un collage di foto, ti arrivavano a casa, tu dovevi sorridere, papà contento, e poi alla festa della mamma le figlie o i figli venivano e portavano alla mamma la cosetta. Finalmente non ci sono più queste cose. Perché? Perché si sono i genitori di sorridere, di essere affettuosi, di avere questo bonding con i figli? No, perché gli LGBTQ di questa scuola dicono: non è giusto portare i doni al papà o alla mamma perché ci sono delle famiglie che non hanno il papà e la mamma. Io dico: fagli un dono anche a uno che non è un papà e la mamma. Anche a genitore 1 e genitore 2 gli puoi fare un dono, gli puoi fare un cartoccino, gli puoi fare un regalino, gli puoi fare una fotarella. Cioè, ma si può? Ma si può? Io non ci posso credere. Nel frattempo gli Stati Uniti, ma Stati Uniti pesanti, scontro Apple contro il Dipartimento di Giustizia e 16 procuratori degli Stati Uniti dicono che Apple ha usato il suo monopolio per violare le regole antitrust. Guardate ragazzi, questa cosa che a noi ci stanno sui coglioni, grandi monopoli, IBM negli anni 80, Apple oggi, ma monopolio de che? Voi ci mettiamo la mano sul fuoco che Apple, se continuerà con l'iPhone come sta facendo negli ultimi 5 iPhone, perderà qualsiasi tipo di posizione commerciale vincente nei prossimi anni? È scritto. Cioè, il mercato è molto più forte delle leggi. Poi si arrabbiano perché il watch di Apple non è aperto ad Android, e quindi questi qua gli vogliono far causa perché dicono: ah, vedi, tu stai abusando della tua posizione dominante perché fai un watch che non parla con l'Android. E perché dovrebbe parlare con Android? Il mercato vince sull'antitrust, ed è una grandissima, straordinaria polemica che dagli anni 80, da quando volevano distruggere IBM in America per motivi antitrust, qualcuno si alzò e disse: guardate che IBM morirà non per motivi antitrust, ma morirà perché arriverà un newcomer che gli farà un mazzo così. E arrivò Apple, che uccise tutti i monopoli che presunti che aveva IBM. Se voi preferite che lo facciano i dipartimenti di giustizia invece che il mercato, siete ovviamente dei socialisti e non dei liberali. Banca Centrale Svizzera, basse tassi di interesse, tutte le borse volano. Nel frattempo invece si riesce a scoprire che addirittura il 20% del capitale di TIM, che ha perso un quarto del valore l'altro giorno in borsa, era a prestito. Cioè sostanzialmente tutta speculazione per abbattere il prezzo di TIM. Un saluto da Treviso, Franci Gragno, Giulio Morro: ma se penso al cavò di ieri sera, mamma mia che spettacolo, veramente. Orsini e Garrone, come si sapeva, saranno i due contendenti, ne parlano un po' tutti i giornali, per la guida della Confindustria. Cioè Orsini e Garrone si giocheranno nei prossimi anni la possibilità di farsi una photo opportunity, di essere intervistati da alcune trasmissioni televisive per dire la loro sull'industria italiana. Non rappresentano assolutamente nessuno, soprattutto Garrone non rappresenta nessuno, se non quella cricca di persone che vivono di Confindustria, e che io definisco lui, Sole 24 Ore, tutto questo tipo di interesse, per cui gente che non avendo da fare nulla in azienda, questo non vale per Orsini, vale ovviamente per Garrone, non avendo nulla da fare in azienda, l'azienda dice per carità vai in Confindustria, quindi i danni li fai là, e Garrone probabilmente vincerà perché è la cricca della Marcegaglia, è la cricca di quelli che hanno sempre vinto, Abete, Marcegaglia, Arpisella, quella cricca della Luis, del Sole 24 Ore, cioè quelli che si attribuiscono un po' di poteri, si danno pacche sulle spalle dicendo quanto sono bravi, è una sorta di fila di ubriachi che se ne salta uno cadono tutti e quindi non ne può saltare nessuno. Se Orsini dovesse vincere sarebbe un casino per questa cricca, andrebbero tutti fuori gioco. Ovviamente il candidato vero, cioè uno che aveva un'azienda, aveva quattrini e aveva ben da lavorare, si chiama Gozzi, neanche l'hanno fatto partecipare. La cornaca tieni è il modo di dire migliore per questa conferenza, questa gara di Confindustria, che è soltanto imbarazzante. C'è un filo rosso tra il premio giornalistico che hai ricevuto e la tua nomina vicepresidente di Confindustria, mortacci tua, premi giornalistici io morirò, non so quando, ma sulla tomba ci sarà scritto non ha mai vinto un premio giornalistico. Io adoro questa cosa. Beh, vi do un saluto e ci vediamo più tardi, ciao.